Dove stai andando?
A cercare Maria per Roma.
Eccoci all'appuntamento del martedì e della domenica con la rubrica dedicata alla storia e le storie di Roma. Con noi il giornalista Renato Vertunni. Benvenuto Renato.
Benvenuti a tutti voi, come sempre, e questa volta io parlerò di Natale. Voi mi chiedete, ma voglio parlare di Natale 4 settimane prima? Eh sì, perché voglio parlare della...
La prendi molto in anticipo sta cosa?
No, non tanto, perché i negozi già presentano Natale, già si parla di Natale, già in casa si fanno i conti per le spese di Natale, quindi è una prevenzione a Natale. Ecco. Oh, volevo semplicemente dire una cosa, che Natale non è una festa mondana, è per i cattolici una festa strettamente religiosa, perché rievoca la nascita di Gesù Cristo e tutto quel che segue. Per i non cattolici è una festa che riunisce nella bontà, nella carità, nell'altruismo. Quindi è una festa di carattere religioso per noi e spirituale per tutti. Questa è la cosa fondamentale del Natale. Non va confusa con una festa di carnevale, cosa che invece è successa in questi ultimi anni, quando il consumismo, materialismo puro, materialismo sciocco, ha divorato e sta divorando la gente, sia economicamente sia politicamente, e siamo su una strada sbagliata. Quindi il regalo di Natale deve essere un regalo di amore, di carità, di fratellanza, e fratellanza di cui poi parleremo alla fine, però non va scambiato, ripeto, per una festa mondana. E allora come sarà questo Natale? Beh, dobbiamo prepararci a un Natale molto serio, molto contenuto dal punto di vista economico, perché il mondo soffre, noi soffriamo e soffriremo ancora di più nel futuro, quindi i soldini vanno, se possibilmente si può fare, risparmiati. Questo è un augurio, è un ammonimento che faccio a tutti, capito Diana?
Ma questa è la situazione, mi sembra che ci sia ogni Natale. Mi sembra che questa sia una situazione che ogni Natale si ripete.
Sì, ma no, si ripete.
La crisi, risparmiare sui regali, fare regali utili, non è una cosa che ripetiamo ogni anno?
Sì, lo ripetiamo sempre. Ogni anno scendiamo uno scalino. E questa volta forse ne abbiamo sceso non uno ma tre, quindi bisogna stare attenti. Fatta questa promessa, diciamo che parliamo del Natale di una volta. A questa stagione, già anche a quei tempi, ossia per fine 800, 1850, 1870, 1900, la gente si preparava al Natale. Come si preparava? Lo vedo dal punto di vista proprio materiale, concreto. Si preparava facendo dei preparativi gastronomici e di oggetti. Per esempio, nelle famiglie già si pensava alle provviste di Natale. Chi aveva una campagna già sapeva che sarebbe arrivato, sarebbe andato lui col carrettino in campagna o con la carrozza a prendere i polli, a prendere le regalie di Natale, no? Portando in cambio ai contadini, ai mezzadri, portandoli stoffe, vestitini, scarpine per i bambini, insomma cose di questo genere. È uno scambio di omaggio e di regali. Chi non aveva la campagna andava in campagna, ovviamente non le automobili che non c'erano, ma in calesse per procurarsi che cosa? Beh, questa era la stagione in cui si comprava in campagna l'olio, perché era stato da poco spremuto e ancora in alcuni frantoi a ruota di marmo si faceva, perché non c'erano i frantoi, ovviamente quelli moderni che sono super frantoi che danno un olio senza residui, olio purissimo. Però andavano in campagna e prendevano l'olio che mettevano in bigoncini e portavano a Roma con questi loro carretti, rocce, eccetera. A proposito di olio, quest'anno la raccolta dell'olio sia in Sabina sia nella Maremma non è andata molto bene, perché
il caldo, a causa del clima.
Sì, il caldo che ha fatto ha un po' seccato le olive. Però, insomma, ad ogni modo, non, questo me l'ha detto il mio amico Alessandro della Maremma, il mio amico Silvestri della Sabina, che, con cui ho parlato. E così dicasi per il vino. Il vino, si facevano sprovviste di vino, vino ottimo, sempre. E quest'anno come? Beh, quest'anno il vino è veramente ottimo, però come l'olio con minor quantità, proprio perché le uve si erano fatte molto prima. Allora, queste provviste erano le basi, poi si prendevano ceci, lenticchie, fave, perché si faceva allora la minestra di fave, cosa che oggi manco più sai che cos'è la minestra di fave. Oggi c'è il favismo e la gente muore se mangia le fave, allora si mangiavano le fave cotte col sugo, si facevano delle minestre meravigliose. Quindi questo è un passo di provviste. E poi chi poteva prendeva anche, o gli mandavano, il cappone, che viveva in casa, in cantina, sul terrazzo, per una settimana, due settimane, poi gli si tirava il collo. E il cappone era però un cappone naturale, fatto con l'estrazione dei testicoli in precedenza, e non era un cappone artificiale che praticamente, non so se faccia bene o faccia male, non lo so io questo, ma certo non è un cappone.
Ma quindi viveva in famiglia e poi gli si tirava il collo?
Sì.
Chi ce l'aveva questo coraggio?
Non lo so, generalmente il capo di casa, perché il nonno diceva io non ce la faccio, e allora niente, allora insomma, oppure un donnone che c'era sempre in casa, c'era sempre un donnone che veniva a lavare i panni e era capace di dare il collo al cappone. Però tolto questa fase non molto allegra per il cappone, ma allegra per chi se lo mangiava, vedi l'egoismo verso gli animali, questo è un discorso a parte. Vediamo, partiva pure il cappone. Quindi queste erano cose che si facevano per preparare il Natale, però la festa di Natale, il pranzo di Natale che adesso l'abbiamo detto tante volte, fatto con le fettuccine, con i regali del pollo, col cappone, quindi tante volte facevano anche un condimento con i ceci, insomma non c'era la trasmissione, oggi ci sono, apro la televisione e subito c'è la trasmissione per l'alimentazione, per farti dire quello che si deve mangiare, che poi in tutto sommato gira e rigira, sono sempre le stesse cose, perché sai, i prodotti sono quelli, gli alimenti sono quelli, solamente che i prodotti oggi sono prodotti che vengono macinati e preparati dai supermercati e non hanno più, diciamo pure francamente, quella genuinità che avevano i prodotti di un tempo. Quindi se si dovesse fare una trasmissione gastronomica sulla scia della purezza degli alimenti, sarebbe un po' difficile, perché per esempio ci sono i prodotti che sono lavorati con molti concimi, prodotti che vengono trattati in vari modi, insomma non è più l'alimentazione sana.
Però ci sono anche i biologici.
Sì, ci sono anche i biologici, però sono pochi e costano molto. Ovviamente costano molto, perché non possono costare di meno, se sono biologici, oggi fare l'agricoltura biologica costa di più che fare l'agricoltura impasticciata, perché ovviamente vengono anche una quantità inferiore, insomma, ci sono, ma certo orientiamoci sempre verso, se vogliamo campare, orientiamoci verso i prodotti biologici. Ecco, è perché è Natale ci suggerisce un'altra voce, la semplicità. Le ragazze, i ragazzi che vogliono fare i regali ai parenti, ai nonni, ai zii, eccetera, li regalino cose utili. E a proposito di cose utili, mi è venuta in mente una cosa, una delle mie tante proposte che non vengono mai accettate. La proposta è questa: volete comprare una cosa? Benissimo, comprate quella cosa c'ha un piccolo buono che il negoziante, di cui la cifra corrispettiva, verserà per esempio a un'associazione tipo Sant'Egidio. Quindi voi comprate e regalate, oppure comprate e regalate agli amici dei buoni per pasti, dei buoni, non loro, ma buoni che loro hanno pagato per fare la mensa. Parlo di Sant'Egidio, ma si potrebbe parlare anche di altre associazioni cattoliche e anche laiche che danno da mangiare alla gente.
Comunque ci sono queste associazioni che lo fanno, eh?
Sì, ma regalare, io ti ho regalato a te, Diana, per Natale ti regalo 10 pasti che tu offri a Sant'Egidio, hai capito?
Sì, tramite conoscenza in pratica.
Sì, tu sei benefattrice di un regalo che hai ricevuto da me, quindi regalare.
E qualche poveretto ne usufruirà.
Non è un poveretto, sono professori universitari, alcuni lo faccio per dire, insomma, sono docenti, sono studiosi, sono persone che sono finite. Tu vai a vedere una di queste mense e ti rendi conto di chi ci va. Quindi ci va della gente, signore che aveva una volta una casa, una domestica, allora si diceva servetta, cioè, oggi vanno alla mensa popolare per sfamarci. Questo lo diciamo a tutti, ricordatevi che c'è gente che muore di fame, perché fra luce, gas e telefono e tasse che aumenteranno in modo, nel futuro sicuramente non avremo da piangere sulle tasse, e devo pagare. E questi non mangiano, quindi ecco la prima carità che bisogna fare. Seconda carità, ci sono persone che sono fuggite dai loro paesi perché trattati in modo infame. Verso tutti questi noi abbiamo lo spirito dell'accoglienza cristiana e umana, dobbiamo aiutarli, eccetera. E loro però devono essere più discreti, non devono, alcuni di loro sono arroganti. No, noi vi diamo quello che vi possiamo dare. Dice un nostro vecchio detto: prima i tuoi e gli altri se puoi. Padre Pio, quando io facevo il giovane baldanzoso e volevo fare apostolato, andai da lui e dissi che volevo fare tante cose, e lui mi guardava negli occhi e disse: tu pensa prima all'anima tua, poi a quella degli altri. Sembrava un discorso egoistico, no, se tu migliori te stesso, migliori anche gli altri, e quindi non può un blasfemo, un peccatore, un deviato non può fare qualche cosa per gli altri. Prima deve curare se stesso e poi cura gli altri. Guarda che è una bella frase che mi dice Padre Pio, eh? Io rimasi a questa frase e ho cercato nel possibile di seguire il suo consiglio. E allora, quando diciamo di questa comunità che bisogna aiutarli, che sono molti, sono poveretti, sono stati separati dalla famiglia, eccetera, però non debbono invadere il nostro campo. Per esempio, una delle cose che si parla è i pifferai. Beh, i pifferai sono di Atina, sono di Supino, sono di Canino, non possono essere gialli o neri, capito? Questo è il discorso. Quindi salviamo la nostra cultura facendo la carità, allargandola anche a chi ne ha tanto bisogno. Dobbiamo però salvare la nostra autonomia culturale, perché questo è un dovere di ogni cristiano romano. Non so se tu condividi l'idea, ma io la penso così.
Beh, diciamo, ci sarebbe da parlare molto su questo punto, eh?
Sì, però il mondo non è globale. Il mondo è la carità e nella fede è globale, perché la fede è globale, ma nel rispetto della propria civiltà è autoctono. E quindi io voglio vedere sempre a Piazza Navona i negozianti che vendono i pupazzi e i cosi con la faccia e lo spirito del romano di Roma. Questo è la mia difesa del romano. Però con questo non vuol dire che devi aiutare più che puoi quel poveretto che è stato cacciato da casa sua e soffre miseria e solitudine oggi in Italia. Questo è il pensiero. Ma chiudiamo la trasmissione parlando ancora del nostro Natale. Beh, una volta i ragazzini a quest'epoca già stavano tutti quanti negli oratori per imparare prima di tutto le poesie e poi le canzoncine di Natale.
Quindi questo circa 3 settimane prima?
Anche prima, anche adesso le monache fanno cantare i ragazzini per Natale, perché i ragazzini, parlo di bambini di 6, 7, 8 anni ovviamente, e imparavano a cantare canzoncine che teniamo poi i vecchi che dovevano ascoltarle, perché il ragazzino mentre diceva la poesia o cantava la canzoncina, si dimenticava la battuta e per non farlo piangere entrava il padre o la madre che lo suggeriva. Però era una scena comica, ma piena di commozione e di semplicità. Beh, chiudiamo con quello che ha detto proprio il Papa, semplicità. La semplicità deve aiutarci a proseguire nel tempo. E questo Natale sia un Natale di semplicità, di amore e di carità. Questo è il ricordo che un vecchio trasmette ai giovani, soprattutto ai giovanissimi. Con questo, amica mia, io chiudo.
E allora rimaniamo con questo augurio, Renato.
Sì, però io poi vi farò l'augurio proprio vicino a Natale.
Esatto, perché noi ci risentiremo ancora fra 2 settimane, quindi già allora, più a ridosso.
Tanti auguri a tutti e prudenza nelle spese di Natale. Prudenza e pensate sempre agli altri, perché gli altri sono importanti, perché solo fanno parte del nostro io e della globalità spirituale della vita.
Grazie Renato, grazie per essere stato con noi.
Auguri a tutti.
Noi concludiamo qui la rubrica dedicata a Roma. Un buon proseguimento di ascolto da parte di Renato Vertunni ed Eliana Storri.